vite che non sono la tua. Ossessionati dall'arte, di Costantino Dorazio.
La vita di Vincenzo Giustiniani si presenta come un'avventura fin dai suoi esordi. Nasce nel 1564 presso l'isola di Chio nel Mare Egeo, che all'epoca era sotto il governo della Repubblica di Genova, ma governata in un modo molto singolare, perché erano un gruppo di famiglie a gestire l'isola, famiglie che avevano rinunciato al proprio nome per abbracciare quello collettivo di Giustiniani. Erano di fatto un'azienda che esercitava il governo sull'isola, che derivava di fatto dal monopolio del commercio di mastice e allume, almeno fino al 1566, quando l'isola viene conquistata dai turchi. Evento che cambia completamente la storia di queste famiglie e anche la vita di Vincenzo Giustiniani, che dovrà seguire il fratello maggiore e il padre a Roma. Città dove i Giustiniani godevano già di rapporti molto stretti con la curia e con la finanza genovese all'ombra del Colosseo. È qui che Giuseppe Giustiniani comincia a provvedere al prestigio della sua famiglia e soprattutto al futuro dei suoi figli. Per Benedetto, il primogenito, che ha abbracciato la vita ecclesiastica, Giuseppe Giustiniani organizza una carriera straordinaria, acquistando per lui, nel 1585, una delle principali cariche finanziarie, il tesorierato della Camera Apostolica, che paga 50.000 scudi. 10 anni dopo, quindi siamo intorno al 1595, acquisisce dagli Anguillara il castello e il feudo di Bassano Romano, senza però poter acquisire anche il titolo di quel territorio. E questo verrà consegnato a Vincenzo Giustiniani, che invece, al contrario del fratello Benedetto, è destinato a una carriera civile e soprattutto a seguire le orme paterne negli affari. Almeno dal 1593 Vincenzo affiancherà il padre nella gestione di una serie di commerci che saranno fondamentali per la vita della città e soprattutto per il pontefice. Nel 1592-93, a seguito della carestia che colpisce Roma in quell'inverno, i Giustiniani addirittura importeranno per conto del Papa il grano dalla Sicilia, diventando di fatto i nuovi fornitori per il pontefice al posto dei mercanti fiorentini e acquistando il monopolio del grano per 20 anni. La morte del padre, di Vincenzo, segna uno spartiacque nella sua vita, perché da quel momento dovrà occuparsi di diventare protagonista del mercato, ma soprattutto dei suoi affari, in particolare cercando anche di ampliare il banco e l'attività di prestito del denaro che già suo padre aveva iniziato. E nel momento in cui deve descrivere questo scatto, questo cambio, questo giro di boa nella sua vita, Vincenzo Giustiniani scrive delle parole molto significative. Fui costretto a lasciare la mia vita precedente per attendere ai negozi importantissimi dovuti agli affari di famiglia. Vincenzo Giustiniani dimostra di interpretare la sua professione in modo molto particolare, perché egli stesso afferma che un professionista deve svolgere il suo lavoro con decoro. Voglio dire, se l'uomo nobile non tralascerà per questa le arti liberali, deve esercitare la sua attività avendo sempre presente il beneficio pubblico, il suo utile privato, ma anche la letteratura e la cultura. È proprio questa sua capacità di gestire gli affari, ma anche l'impegno nell'arte, a distinguere la sua esistenza. È tra i primi protettori del poeta Giovan Battista Marino ed introduce nelle riunioni mondane, nei ricevimenti che darà a Palazzo, in sostituzione dei giochi di carte, degli intrattenimenti musicali che verranno eseguiti senza, come lui stesso dirà, concorso di persone mercenarie, ma tra gentiluomini diversi. Raccoglie intorno a sé famose conversazioni una serie di cavalieri e uomini di ogni professione, così che il suo circolo culturale diventerà famosissimo in tutta Europa. Il patrimonio artistico, la sua collezione, portata avanti e costruita nel corso di anni, diventeranno non soltanto la sua eredità più preziosa, ma anche il segno della sua personalità. In un primo testamento, in mancanza di figli, nomina erede il suo fratello cardinale, che in realtà poi morirà prima di lui, ma è molto significativo il fatto che questo testamento sarà legato ad un fideicommisso, cioè all'obbligo che chiunque erediterà i suoi averi, le sue opere, addirittura 800.000 scudi, una cifra enorme per l'epoca, non potrà dividerli. La sua collezione dovrà rimanere un unicum, perché lui stesso affermerà dovrà essere testimonianza non solo della sua ricchezza, ma anche e soprattutto della sua memoria. Per quanto riguarda invece i gioielli e gli argenti, potranno essere alienati, venduti, spartiti, ma non le opere d'arte. Accanto alla costruzione di questa straordinaria raccolta, costituita da migliaia di sculture e centinaia di dipinti, Vincenzo Giustiniani si produrrà anche nella elaborazione di una serie di trattati che la dicono lunga sulla sua cultura. Tra il 1610 e il 1618 scrive il Discorso sulla pittura, che è un saggio molto stringato, ma particolarmente denso, in cui presenta in modo minuzioso una classificazione gerarchica della pittura, dividendola in 12 tipi in ordine crescente di importanza, a seconda della qualità e dell'impegno tecnico richiesto agli artisti. Ma accanto a questo discorso sulla pittura, che diventa una sorta di manuale, di vademecum per i collezionisti dell'epoca, che grazie al giudizio di Vincenzo Giustiniani potranno capire come andare a giudicare e a scegliere le opere da acquistare, Vincenzo Giustiniani scrive anche un diario di viaggio, che diventa una sorta di guida in Europa, un grand tour al contrario rispetto a quello che verrà poi realizzato e vissuto dagli intellettuali, dagli nobili uomini tra 700 e 800. Il gran circo mistico llegó. Nel 1606, assieme all'amico e segretario Bernardo Bizzoni, realizza questo viaggio alla scoperta di una serie di città italiane che non aveva mai visitato prima. Accanto a loro però c'è anche un personaggio molto singolare, il pittore Cristoforo Loncalli, soprannominato il Pomarancio, che produrrà anche una serie di schizzi e di disegni che saranno sempre accanto al diario di viaggio scritto da Vincenzo Giustiniani. Il gran circo mistico llegó. Ya llegó.
il gran circo mistico llegò.
La comitiva alla fine è composta da 10 persone e oltre ai membri citati c'è anche un maggiordomo, uno staffiere, un vetturino, un cuoco e 3 servi che seguiranno e assisteranno il marchese in un itinerario che andrà da Bassano verso l'Umbria, le Marche, la Romagna, l'Emilia. Arriveranno addirittura a Faenza e all'interno del Duomo Vincenzo Giustiniani sarà in grado di riconoscere correttamente un'opera di Dosso Dossi, meglio di quanto non sia riuscito a fare Cristoforo Roncalli, che rimarrà ammirato da questa capacità attributiva del collezionista.
Il gran circo mistico llegò.
Passando per Venezia, dove Giustiniani acquisterà anche un quadro del Pordenone, una Lucrezia romana, il giro toccherà anche Padova, Vicenza, Trento, Bolzano e arriverà in Germania, Monaco, Augusta, Ratisbona e fino in Olanda, dove questo gruppo di avventurieri raggiungerà Bruxelles, Anversa, Gand, arriverà a Londra e anche in Francia. Si tratta di un vero e proprio viaggio di formazione in grande stile, preparato con cura, seppure senza l'iniziale intento di essere in viaggio per così lungo tempo e soprattutto vissuto senza pensare alle spese. I dati riportati nel diario da Bizzoni giustificano appieno il giudizio che verrà dato di questo viaggio e soprattutto di questo diario. Una vera e propria avventura artistica che fece di Vincenzo Giustiniani uno dei più esperti dell'arte in tutta Europa. Accanto al discorso sulla pittura e al diario di viaggio, nel 1627 Vincenzo Giustiniani scriverà anche un discorso sulla scultura, in cui di nuovo si produrrà in una serie di giudizi netti su come poter decidere se una scultura è buona o non è buona, e soprattutto un discorso nel quale Vincenzo Giustiniani affermerà quello che diventerà poi il filo conduttore della sua raccolta di sculture, cioè comprare una scultura antica è molto più conveniente rispetto che acquistare una scultura contemporanea, fatta eccezione per le sculture di Bernini, le uniche che a livello di valutazione e di valore economico potevano reggere il passo e il confronto con quelle antiche. E non è un caso se al termine di questa sua grande avventura Vincenzo Giustiniani realizzerà una collezione in cui figurano oltre 1800 pezzi, che erano costituite in particolare da scultura e in minima parte, 300 pezzi, da dipinti, tra i quali figurano ben 15 tele di Caravaggio. Il rapporto tra Vincenzo Giustiniani e Michelangelo Merisi da Caravaggio è molto singolare. Il loro incontro avviene per il tramite del cardinal Francesco Maria del Monte, il rappresentante dei Medici a Roma, un vero e proprio talent scout, un cardinale capace di contornarsi soltanto di giovani scienziati, letterati, musicisti e pittori, tra i quali lo scavezzacollo Michelangelo Merisi da Caravaggio. È forse proprio grazie al Cardinal del Monte che Vincenzo Giustiniani riesce ad ottenere la prima tela di Caravaggio della sua collezione, la prima versione di San Matteo e l'Angelo che Caravaggio aveva realizzato per l'altare della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi. Un'opera che viene rifiutata dai monaci di San Luigi e prontamente acquistata da Vincenzo Giustiniani, tanto che qualcuno oggi sospetta che questo rifiuto in realtà fosse stato proprio indotto dal marchese che voleva ottenere quell'opera. Da quel momento il marchese Giustiniani diventa uno dei protettori più attivi di Caravaggio. Diventerà proprio ossessionato dall'opera del pittore lombardo, tanto da acquistarne una serie di opere una dietro l'altra, tra le quali spiccherà e diventerà forse più famosa in assoluto il Cupido, quella che noi oggi chiamiamo Amor Vincit Omnia. La figura di un ragazzo dal sorriso seducente e sornione che sembra quasi invitarci a stenderci con lui su un letto disfatto. Un giovane angelo, un giovane Eros che è circondato da strumenti musicali. Se uno va proprio a guardarli con attenzione, sono strumenti musicali non più utilizzabili. È una serie di spartiti in cui la V di Vincenzo è più volte ricorrente, tanto da indicare che lui era il committente di questo dipinto. Perché questi strumenti musicali non sono più utilizzabili? Proprio perché quando amore entra in gioco non c'è nessun'altra attività che può condurre l'uomo che ancora sopravvive. Il quadro era talmente bello e talmente interessante, oltre che scandaloso all'epoca, che Vincenzo Giustiniani lo colloca alla conclusione, al termine della sua galleria, una galleria nella quale i suoi ospiti potevano ammirare opere degli artisti più in voga all'epoca, dai caravaggisti come Antiveduto Grammatica, Cecco del Caravaggio, Artemisia Gentileschi, o anche artisti dei secoli precedenti, da Domenico di Ghirlandaio, il maestro di Michelangelo, a Raffaello, Andrea del Sarto, Correggio, Lorenzo Lotto. Ma il posto più significativo nel corso degli anni venne proprio dato al Cupido del Caravaggio, ultimo in ordine di esposizione e soprattutto coperto da un taftà verde. Perché non fosse immediatamente visibile, perché non attraesse lo sguardo dei suoi ospiti e soprattutto perché fossero preparati coloro che l'avrebbero ammirato scoprendolo come in un coup de théâtre, in un colpo di scena che Vincenzo Giustiniani riservava a quei pochi ammessi all'interno della sua collezione a Palazzo Giustiniani. L'ultimo discorso scritto da Vincenzo Giustiniani riguarda la musica e di nuovo ci racconta di un collezionista dalla cultura straordinaria, capace di riconoscere gli artisti migliori del suo tempo, ma anche di spaziare in ogni altra disciplina della creatività. La sua frequentazione di musicisti e di accademie musicali gli permette di acquisire una certa padronanza sul campo. Studia musica, studia le opere dei grandi madrigalisti come Jacques Arcadelt, come Cipriano de Rore, il cui stile è gradualmente superato da Orlando di Lasso, da Luca Marenzio, così come lui definisce all'interno del suo trattato. Le osservazioni che Vincenzo Giustiniani trascrive all'interno del suo discorso investono anche la musica sacra e mettono in evidenza soprattutto il ruolo fondamentale svolto, a suo parere, da autori come Giovanni Pierluigi da Palestrina o i suoi successori come Giovanni Maria Nanino o Francesco Soriano. Interessantissime sono le considerazioni che Vincenzo Giustiniani ci ha lasciato sul canto solistico, che alla fine del XV secolo si stava affermando soprattutto nella musica profana, con Giovanni Andrea, napoletano, come il romano Alessandro Merlo, che frequentano la corte di questo straordinario collezionista, che in realtà non possiamo definire soltanto un collezionista, limitarlo a questa attività che investe l'arte visiva, ma un vero e proprio intellettuale, quello che erano i collezionisti dell'epoca, capaci di indagare, investigare in modo molto attento ciò che veniva prodotto dagli artisti della loro epoca, ma anche capace di fare teoria oltre all'acquisto forsennato e ossessionato di opere d'arte. Che cosa è accaduto alla collezione di Vincenzo Giustiniani? Malgrado la raccomandazione che lui aveva posto nel suo testamento, malgrado il fideicommisso, è stata sparsa in tutto il mondo. Opere di Vincenzo Giustiniani sono presenti nei grandi musei, dei più grandi musei d'Europa e anche oltreoceano. Ed è oggi praticamente impossibile, se non attraverso alcuni cataloghi di mostre, poter riproporre la meraviglia che chi entrava a Palazzo Giustiniani riusciva a vivere grazie al suo lavoro. Una meraviglia dovuta alla raccolta di opere che venivano collocate per importanza, ma soprattutto per emozioni che crescevano sempre di più via via che ci si addentrava all'interno dell'appartamento del Marchese e soprattutto quando si esplorava la sua eccezionale galleria nel cuore di Roma, a due passi da quello che oggi è Palazzo Madama.
Ya llegó el gran circo místico, llegó. 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 Nuevos dioses a la puerta de un nuevo ciclo, y la puerta solo está como medio abierta. Dios siempre erra, pero a veces acierta, y la soledad es todo lo que nos resta. Que nos resta más, que nos resta, que nos resta más. Ya llegó el gran circo místico, llegó. Ya llegó el gran circo místico, llegó. Y con tantos videntes que no ven bastante. Gente pobre, usurera, falso cartomantes que engaña a mi pueblo que está por el suelo, mirando fijo siempre al cielo. Por el suelo, mirando al cielo y por el suelo. Ya llegó el gran circo místico, llegó. Ya llegó.
Dite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci.
Ya llegó.
Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.
Il gran circo mistico llegó. Se pudessi scogliere, scoglieria ben meglio Iemanjá Xangô e o verdadeiro amor. Ma sto preso aqui no chão, não tem nada mais que a doce, pobre, triste ilusão. Desilusão, ilusão, desilusão. Já ligou, el gran circo místico llegó. Já ligou, el gran circo místico llegó. As coisas no mercado internacional, a globalização, universo capital. Se Espanha vai bem, o Brasil também. Uma palavrinha engana a mais de cem. Engana mais de cem, cem, cem. Engana mais de... Engana mais de cem, cem, cem. Já ligou. El gran circo místico llegó, pam 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 pam. Ya llegó. El gran circo místico llegó. Ya llegó. El gran circo místico llegó, pam pam. Ya está aquí, ya llegó para quedar. Ya llegó. A las puertas de un nuevo ciclo. Nuevos dioses para un nuevo ciclo.
Sacamos el circo, el grande circo.